Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Polemiche ai mondiali. La FIFA revoca la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun. Trump avrebbe telefonato a Infantino per chiedergli di intervenire. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al Consiglio federale di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei. Iniziate le processioni finali a Teheran. Poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. E sempre i mondiali. Sarà sfida tutta europea. Quarti di finale a Miami sabato si affronteranno Norvegia e Inghilterra. Ai mondiali di calcio tiene dunque banco il caso Balogun. Ci sarebbe infatti una telefonata del presidente statunitense Donald Trump alla FIFA e in particolare a Gianni Infantino dietro al reintegro dell'attaccante della squadra statunitense. Dopo l'espulsione contro la Bosnia avrebbe dovuto essere squalificato negli ottavi contro il Belgio, ma così non sarà. Ci racconta di più Chiara Savi.
È stato Donald Trump, come sempre via social, a comunicare la notizia. Grazie FIFA per aver fatto quel che andava fatto e riparare ad una grave ingiustizia. L'ingiustizia è quel cartellino rosso dato a Folorán Balogun, il principale marcatore della squadra americana, che ha compiuto un fallo di gioco colpendo la caviglia di un avversario durante la partita con la Bosnia-Erzegovina. Dopo l'intervento della VAR, Balogun è stato espulso e per il regolamento della FIFA avrebbe dovuto saltare la partita successiva con il Belgio. Ma secondo il New York Times, che parla di tre fonti concordanti, la decisione della FIFA sarebbe avvenuta dopo una telefonata di Trump a Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di Calcio. Il presidente americano gli avrebbe chiesto di revocare la squalifica e così è stato. La FIFA ha comunicato che in conformità all'articolo 27 del suo codice disciplinare, la sospensione è a sua volta congelata per la durata di un anno, periodo di prova per Balogun. I primi a insorgere sono stati i belgi, i prossimi avversari della squadra statunitense. Non sapevo che il 5 luglio negli uffici della FIFA corrispondesse al 1 aprile, ha commentato sarcastico Rudy Garcia, l'allenatore dei Diavoli Rossi, che si è anche detto d'accordo con quanto comunicato dalla Federazione di Calcio Belga, secondo cui la posizione della Federazione Internazionale contraddice il regolamento della Coppa del Mondo, che chiaramente afferma un cartellino rosso comporta automaticamente una sospensione per la partita successiva. Per trovare un episodio simile si deve tornare indietro al 1962, quando il celebre attaccante brasiliano Garrincha venne graziato dalla FIFA dopo un intervento da parte del governo di allora.
È di almeno 10 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. Fonti giornalistiche parlano di diverse esplosioni. I feriti sono una cinquantina, secondo le autorità regionali, autorità regionali che parlano di uno. Le autorità regionali ucraine che parlano di uso di missili balistici da parte di Mosca. Da parte sua l'esercito russo ha annunciato di aver abbattuto stanotte 519 droni ucraini che sorvolavano il suo territorio. Veniamo all'attualità svizzera ora. Sono necessarie più leggi per proteggere le infrastrutture critiche dai droni. È l'appello lanciato da una parte della politica dopo che la settimana scorsa il capo dell'esercito, Benedikt Rose, ha rivelato che proprio dei droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
Non si sa bene quando e chi ha fatto sorvolare dei droni su un sito dell'esercito svizzero. Quello che si sa è che alcuni politici a Berna vogliono evitare che ciò si ripeta. In Svizzera non è ben chiaro chi sia responsabile di cosa, dice ai microfoni di SRF la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf. L'aeroporto di Zurigo, per esempio, è in grado di individuare droni. È dotato di disturbatori di frequenza che possono bloccare le comunicazioni mobili. Ma l'aeroporto non può e non ha il diritto di abbatterli. Di questo si occupa la polizia cantonale, che però non dispone dei mezzi necessari. Quindi è urgente un adeguamento legislativo affinché le responsabilità e le norme su cos'è o non è permesso siano chiare. Alle parole di Priska Seiler-Graf si aggiungono quelle del consigliere nazionale PLR Heinz Theiler, entrambi membri della commissione politica di sicurezza. Anche per lui non ci sono abbastanza leggi leggi per contrastare i droni. Bisogna subito delimitare le zone in cui i droni non possono volare e intervenire quando ciò accade, dice ai colleghi di SRF. Se un drone entra illegalmente in una zona, bisogna poterlo abbattere. Zone sensibili come le infrastrutture militari, ma anche per esempio i siti di approvvigionamento elettrico e gli ospedali.
Finiranno tra poco a Teheran le commemorazioni per la morte della guida suprema. La processione è iniziata circa un'ora fa e in mattinata il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei verrà spostato a Qom e poi in altre città dell'Iraq, prima di essere poi riportato in territorio iraniano. Noi in mattinata abbiamo raggiunto la nostra inviata Naima Chicherio. Sentiamo da lei un primo bilancio e il significato di queste tappe.
Non abbiamo ancora i dati sull'affluenza. Le autorità iraniane avevano previsto la presenza in questi giorni di oltre 20 milioni di persone. Posso dire però che vista da qui la partecipazione è stata veramente impressionante, con un flusso continuo verso la Mosalla, ma anche con tante altre piccole manifestazioni lungo tutto il percorso. Tutta la città è stata letteralmente in balia di questo evento per giorni. Le commemorazioni continueranno altrove adesso, dopo Qom. La salma sarà appunto trasportata nelle città irachene di Najaf e di Karbala con un intento molto chiaro, ossia dimostrare la legittimità religiosa di Ali Khamenei al di là dei confini iraniani, segnalare che la sua legittimità spirituale ma anche politica trascende la Repubblica Islamica. Dopo queste tappe, il 9 luglio, il corpo sarà riportato qui in Iran, a Mashhad, nel nord-est del paese, ed è qui nella sua città natale che sarà poi tumulato.
Chiudiamo con l'emergenza terremoto in Venezuela. Le vittime, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono oltre 3.300. Intanto continuano le polemiche sul possibile ritorno della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, e sulle accuse di inefficienza al governo. Il servizio di Paolo Manzo.
Mentre in Venezuela si continua a scavare ormai in cerca di chi ha perso la vita nei due fortissimi terremoti dello scorso 24 giugno, la tensione adesso si sposta sul piano politico. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, sta facendo pressione da giorni per poter rientrare nel suo paese. Io tornerò in Venezuela, ci stiamo organizzando perché questo avvenga. Voglio che le mie mani siano utili, ha detto. Washington, tuttavia, non sembra aver gradito le intenzioni della premio Nobel della pace per il timore di tensioni politiche con il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez, sostenuto dall'amministrazione Trump. Machado ha definito la polemica una distrazione rispetto all'emergenza, mentre per l'attuale esecutivo venezuelano si tratterebbe di suo opportunismo politico. L'arrivo di Machado potrebbe, secondo gli analisti, accentuare il malcontento della popolazione, che accusa il governo di inefficienza. Politicizzare una tragedia umanitaria come questa non ha senso. Abbiamo messo in campo tutte le risorse, pubbliche, private, nazionali e internazionali disponibili, si è difesa la presidente ad interim Delcy Rodriguez. E dopo l'arrivo degli aiuti statunitensi ed europei, anche l'America Latina scende in campo in modo significativo. Il Messico ha stanziato in queste ore 400 tonnellate di aiuti umanitari, mentre gli altri paesi della regione continuano a inviare farmaci e medici. Intanto oggi riaprono le scuole, un primo tentativo di ritorno alla normalità.
Era questo l'ultimo servizio del Radiogiornale. Buona giornata.